Ce n'è stata un'altra, hai detto, Trofeo Berlusconi.
Trofeo Berlusconi contro Gigi Casiraghi, sì. Mio compagno nazionale, gli ho dato una testata.
Gli hai dato una testata?
Una roba, guarda. Faccio gol, tra l'altro.
Ok.
Faccio gol. I tifosi devono votare il miglior giocatore della partita. Io, da espulso, vinco il miglior giocatore della partita. Rifiuto il premio, perché mi vergogno, okay. Perché è giusto, sinceramente. Rifiuto il premio. E Gigi Casiraghi si deve sposare il giorno dopo con l'occhio nero. E quando l'ho visto no. con la moglie, ho detto: no, ancora una vergogna.
Non ti ha invitato al matrimonio.
No. Muschio selvaggio, podcast più fico, Luis, Federico,
Martin.
Devo triangolare. Muschio, microfono, videocamere, luci. Ospiti diversi, tanti nuovi amici. 20 minuti, un'ora di argomenti. Design, imprevedibilità, giochi, adeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti. Siamo negli anni 20.
Muschio selvaggio.
Idromassaggio.
Ciao amici, benvenuti a Muschio selvaggio. Oggi abbiamo un'intervista incredibile, perché parliamo di uno, cioè no, è stato definito il miglior, il difensore più completo e anche più forte della storia del calcio, che ha concesso pochissime interviste, quindi io non mi sono mai preparato così tanto in vita mia, ragazzi. Diamo il benvenuto a Paolo Maldini.
Grazie. Ciao a tutti, ciao.
Ciao, come stai innanzitutto?
Bene, molto bene, grazie.
Bene, grazie per essere qui, per me è un grandissimo onore, spero di essere all'altezza di questa intervista. Ho un sacco di curiosità, mi sono studiato la tua storia ed è incredibile, che parte veramente da piccolissimo. In qualche modo, come per LeBron James, si può dire che tu eri un predestinato, the chosen one.
Sì. Devo dire che è partita già con mio papà, che è stato un grande calciatore del Milan, e quello comunque rende la mia storia ancora più particolare. Mio papà è stato il primo calciatore del Milan a vincere la Champions League nel 63 con la squadra italiana, e quindi comunque io sono molto legato naturalmente al Milan e a Milano, in quanto sono nato a Milano. Mio papà era di Trieste, però diciamo che sono proprio legato all'ambiente milanese e rossonero.
Chiaro. Quanto ha pesato questa cosa eticamente, cioè quanto ti ha trasmesso eticamente tuo padre la cultura dello sport, e quanto però dall'altra parte ha pesato anche su di te come peso di aspettative in qualche modo, no?
Direi tanto dai miei genitori, naturalmente, a parte che i genitori sono genitori, quindi mi hanno dato tutto quello che ho oggi come bagaglio mio personale, educazione in primis. Mio papà, essendo stato calciatore, mi ha instradato verso un'idea, diciamo, di professionismo un po' anni 60 per me.
Ok.
Perché io comunque sono nato nel 68, e quindi sono di un'altra epoca rispetto Chiaro. A lui, che era del 32, e quindi ho dovuto cercare di adattare la sua idea di calcio, che era completamente diversa, non di calcio, però di come essere professionale ai tempi moderni.
Chiaro.
Lui mi voleva sempre a casa, mi faceva uscire, ma io a 17, 18, 19 anni ho iniziato a giocare a 16 anni come professionista e volevo vivere la mia vita, e credo che sia stato anche per me un passo importante anche di emancipazione, no? Quella di staccarmi un po' da questa idea, e poi dopo l'ho fatto io abituare a un nuovo, diciamo, una nuova idea di professionismo.
Chiaro.
Perché mio papà, quando giocava, loro erano soliti fare la partita la domenica alle 3, lunedì libero, e poi in ritiro fino alla partita dopo. Capisci che era una cosa abbastanza
importante,
dura.
Sì.
Sì, troppo dura per me.
E invece, agli occhi degli altri, il fatto che tu fossi il figlio di Maldini ha pesato in qualche modo? Ho visto un'intervista che tu sei cresciuto con Costa Curta nelle giovanili, e diceva che comunque inizialmente eri visto come un po' il raccomandato. Sì. Poi quando scendevi in campo mettevi a tacere tutti in qualche modo.
Sì, mi è pesato, devo dire la verità. Mi è pesato, e purtroppo è pesato sui miei figli. E in un'altra epoca, però, con i social che stavano arrivando, con l'attenzione dei giornali, loro doppia pressione.
Arriverò.
Papà. Però a me è pesato, sinceramente. Però
che è il peso delle aspettative, poi, fondamentalmente.
Sì, però mi è pesato quando avevo 11, 12, 13, 14 anni. Quindi okay. Nel momento della gioia del giocare a calcio, cioè lì non pensi alla tua carriera. Certo, io avevo un obiettivo, avevo una passione, ma in quel momento lì pensi a divertirti.
A divertirti.
E sinceramente avere queste aspettative e anche sentire nei campi di periferia tutte queste voci e tutta questa attenzione soprattutto su di me
non ti, è ti ha tolto, ti ha privato della parte divertente.
Un pochino sì.
Cioè, è come se fossi stato sempre un po' un professionista, no? Sempre considerato sempre un po' un professionista.
Un pochino sì, devo dire che ci sono due maniere per affrontare questa cosa. Una è farsi, diciamo, come dire, troppo peso, prendere troppo peso, no? Questa cosa qua, quindi avere delle aspettative che non riesci poi dopo a mantenere, oppure cercare di lottare, certo, fare vedere proprio quello che vale. Dico, è un pochino troppo presto secondo me a quell'età lì, perché c'è sempre il divertimento nel calcio, nello sport in generale, soprattutto nello sport di squadra.
Anche se devo dire, io no, vedo dei video ogni tanto di partite di calcio di ragazzini di piccoli dove, cioè, sono peggio i genitori dei bambini a volte, cioè che si picchiano tra loro, cioè, a volte il clima, diciamo, degli ambienti anche dove dovrebbe divertirsi, no? È sempre molto competitivo, perché poi in Italia il calcio viene vissuto in maniera molto viscerale.
Sì, e poi l'idea del papà che ha un bambino che gioca a calcio ed è anche bravino, è mio figlio è un campione. E questo mette tanta aspettativa, sì, addosso al ragazzo, e a volte sono anche false aspettative, perché poi dei giocatori che giocano nelle giovani del Milan arriva l'1%.
Porca, a fare, insomma, l'1%?
Sì, di quelli che iniziano, sì, diciamo, io ho iniziato a 10 anni, perché prima non si poteva iniziare prima dei 10 anni, adesso iniziano a 6 anni, comunque più o meno la percentuale è quella.
Quindi l'1%, praticamente è comprare un grattevinci, cioè come comprare un grattevinci, la statistica è quella. Sì. Senti, primo gol in Serie A a 16 anni, te lo ricordi? Ti ricordi che emozioni hai avuto?
Il primo gol in Serie A secondo me l'ho fatto a 17, però
io qua ho un esperto che mi ha aiutato.
Però
cosa dici? Hai sbagliato di qualche mese, 17,
sì,
anni. Vabbè,
a
17.
Como, sì.
Te lo ricordi ancora? Cioè, ti ricordi?
Certo, io mi ricordo, ho fatto 1.100 partite più o meno. Mm-hmm. Non ti dico che me le ricordo tutte, ma mi ricordo tantissimi episodi di più della metà di quelle partite, quindi figurati, il primo gol non si può dimenticare. Sì.
E che emozioni hai provato?
Non sai cosa fare, perché primo
gol. Ma poi rimani stordito per metà partita?
No, però per un minuto e mezzo sì, soprattutto se non sei abituato. Infatti i grandi bomber, che poi festeggiano in maniera molto naturale, sono grandi bomber e sono abituati,
certo,
a quel tipo di emozioni. Poi abbiamo vinto anche quella parità lì, quindi abbiamo vinto, sì, abbiamo vinto. E quindi, insomma, tanta carica, e speri di arrivare al risultato finale. Perché poi,
certo,
speri di,
metti che segni, più perdi, tiro del culo.
Esattamente, esattamente. E mi ricordo che poi Berlusconi mi regalò un orologio con una dedica per il mio primo gol in Serie A. Sì.
Che orologio era? Flexa un po' questo orologio, dici un Rolex, non uno Swatch, se no veramente.
No, era una marca francese, non mi ricordo sinceramente.
Tag Heuer.
Non mi ricordo, però
Patek Philippe.
La dedica era molto bella. Quindi
te la ricordi ancora la dedica?
Paolo Maldini, primo gol. Era molto semplice, perché c'è
semplice
spazio,
ma bella,
sì,
semplice,
sì,
ma
sì,
bella.
Sì,
beh,
sì,
che figata. Arriveremo anche a Berlusconi, voglio seguire un po' l'ordine cronologico della tua storia, perché poi subito dopo arriva la convocazione in Under 21 con la nazionale e l'allenatore era tuo padre.
Sì.
E che aspettative c'erano? Cioè, come ne parlava la stampa del fatto che c'eri tu e c'era anche tuo padre? Cioè, si è creata un'aspettativa, pesato su di te in qualche modo?
Allora, devo dire una cosa. Mio padre mi ha convocato in Under 21, ma io ero già stato convocato nella Under 21 precedente, quella di Vialli, Mancini, okay, che era andata in semifinale e in finale. Quindi non avevo mai giocato, ma ero stato convocato per la semifinale di ritorno a Roma e poi per la finale con la Spagna. Quindi diciamo che il mio percorso era già abbastanza tracciato. Naturalmente questo non è evitato ancora con me.
Un po' di speculazioni.
Sì, però sai, già in quel momento lì mi sentivo, comunque era il mio secondo anno di Serie A, ero titolare da 2 anni, avevo 18 anni, quindi in Under 21 a 18 anni, quindi molto precoce.
Prematuro.
Prematuro. sinceramente già lì iniziavo a fregarmi un pochino di quello che...
Beh, se mi hai detto che sin da 12 anni hanno iniziato a avere aspettative su di te, avrai maturato fino ai 18,
sì,
la scorza per sbatterti nelle palle, anche se non deve essere facile. La cosa che si sottovaluta tantissimo, secondo me, rispetto a un calciatore, che ci sono tante aspettative agonistiche, ma poi si sottovaluta la parte psicologica che
fondamentale,
che è...
la mentalità oggi e anche la disciplina, soprattutto per un atleta di alto livello, è fondamentale. Adesso paradossalmente è quasi più importante la disciplina rispetto al talento. Il talento aiuta, eh? Però quando hai talento sei portato a non avere tanta disciplina, perché ti basta fare meno.
Certo.
E questa è una cosa che negli anni purtroppo ti marca e ti rende magari meno forte, perché poi io lo dico sempre a tutti i ragazzi con i quali parlo, i ragazzi che arrivano al Milan, i ragazzi che sono al Milan da tanto tempo, anche nella carriera del miglior calciatore di sempre ci sono sempre alti e bassi, quindi dovete essere disciplinati, perché sennò vi perdete.
Non è facile, e anche tu, nonostante hai devo dire, secondo me, la carriera più lineare e limpida che un calciatore possa avere in qualche modo, cioè sei stato veramente integerrimo da questo punto di vista, hai avuto anche tu i tuoi alti e i tuoi bassi,
tantissimi,
no?
Io mi ricordo, e solamente le persone che ti sono veramente vicine, quindi la tua fidanzata barra moglie barra famiglia, una famiglia molto grande, ho due fratelli e tre sorelle, e quindi loro sanno benissimo quali sono le turbulenze che hai, no? Nei momenti difficili, perché i momenti difficili, come sei responsabile, ci saranno sempre, e ti fai
certo
anche responsabile, no, di questo, anche se è uno sport di squadra, ma tu ti senti responsabile.
Sì, infatti io ho avuto modo di intervistare Balotelli recentemente, che in qualche modo io vedo un po' come l'antitesi tua, cioè ha un carattere esuberante, e in qualche modo il suo carattere è stata anche la sua spada di Damocle, ma credo anche che lui abbia subito un po' anche un certo tipo di narrazione, non l'abbia saputa reggere psicologicamente,
certo.
Cosa che invece tu hai avuto la forza di fare.
E nel mio caso credo che l'essere nato nella famiglia dove sono nato mi abbia aiutato tanto. E il fatto di avere giocato nella mia città con a disposizione tutta la mia famiglia vicino mi ha aiutato tanto. Perché tu comunque se inizi a girare a 18 anni vai in una squadra, a 19 vai in un'altra, a 20 ne vai in un'altra,
dire stare lontano dagli affetti,
e comunque fai fatica a mettere radici, fai fatica ad avere qualcuno che ti dica le cose reali, e quindi puoi perdere sia nel caso tu vada benissimo sia nel caso tu vada malissimo, puoi perdere un pochino il contatto con la realtà,
certo.
È la bussola, certo.
Senti, invece volevo parlare della parte di teoria e tecnica del calcio. Tu arrivi al Milan e c'è un primo allenatore di cui non ricordo il nome perché è un cognome impronunciabile,
Lidl.
Sì. Poi arriva Arrigo Sacchi che rivoluziona in qualche modo il gioco del calcio, quindi posizioni, collegamento mentale, stare in partita, molta tecnica. Cioè, è ancora importante secondo te la teoria calcistica, o in questo momento è passata in secondo piano?
No, è importante. È importante se abbinata, io dico sempre, naturalmente al talento, alla gioia del gioco, perché comunque non deve essere mai sottovalutata questa cosa, non può essere considerato un lavoro vero e proprio, soprattutto per un ragazzo giovane. E poi la disciplina e la volontà, perché tu puoi anche imparare dopo, e io, per me è stato così, perché io prima di Arrigo Sacchi 4-3-3, 4-4-2 sapevo, giocavamo in 11, che avevo dei compiti da fare,
certo.
Diciamo che non eravamo così precisi, no, nelle cose, anche se Lidl era un allenatore molto, diciamo, avanti come idea. Quello che contava è la disciplina in area, la volontà, il fatto di non mollare mai, perché tu salvi o un gol o fai un gol per un decimo di secondo,
certo,
e quindi quella cosa che è costante e la fai tua, poi ti aiuta e ti fa diventare poi di un altro livello rispetto ad altri. Tra un grandissimo calciatore e un calciatore buono, ma grandissimo e buono, non c'è un 10% di differenza, anche meno. Quindi la differenza si fa, diciamo, dal 90 in su, nei dettagli, assolutamente. Sì.
E tu hai vissuto le tre ere del Milan, che sono Arrigo Sacchi, Ancelotti e Capello.
Sì.
In cosa si differenziano questi tre allenatori?
nel carattere innanzitutto. Arrigo Sacchi non ha giocato a calcio, mentre i due sono stati grandi calciatori. Questo comunque ha condizionato anche l'approccio, no? verso i giocatori. Magari Arrigo Sacchi all'inizio aveva non dico timore, però aveva una maniera diversa di approccio nello spiegare le cose. Sai, se te lo dice un ex grande calciatore, è più facile che tu, soprattutto una cosa che tu non hai mai sperimentato, parlo proprio a livello tattico. È più facile che se te lo dice un Ancelotti, un Capello, tu la faccia tua questa cosa.
Certo, perché ci credi. Se arriva uno che non ha mai giocato a calcio, dici che cazzo
aspetta,
vuoi?
Ma cosa dici?
Certo.
Sì. E quindi all'inizio è stato molto difficile, perché poi è cambiato tutto, è cambiato il metodo di allenamento e sinceramente ci hanno ammazzato sinceramente di lavoro, ma ci hanno distrutto di lavoro per 3-4
intendi
anni.
Con Arrigo Sacchi?
Oh, una roba...
È quello... perché è difficile far passare, lui ha rivoluzionato in qualche modo, sì, il gioco del calcio, far passare questa sua rivoluzione che aveva nella testa in maniera concreta, sì, a non so, una rosa di quanti eravate, 20?
20, 22,
20, cioè non deve essere
facile. Non era facile, però diciamo che c'erano anche meno conoscenze rispetto ad oggi, rispetto anche agli anni 2000, perché dopo sono arrivati i preparatori dall'atletica, quindi ci hanno dato più conoscenze. Io credo di essere andato in overtraining metà della mia carriera, e nel senso c'erano meno conoscenze anche su quanto fosse importante il recupero, su quanto fosse importante comunque non mescolare troppi lavori
fisici.
Quindi facevo
fare un botto di roba.
Io andavo a casa, io ero giovane, forte, e forte anche fisicamente. Io andavo a casa e ero fidanzato con quella che è poi diventata mia moglie, con Adriana, e giustamente diceva andiamo a mangiare, andiamo, sì, insomma,
non riuscivi a muoverti.
Io non ce la faccio fino al venerdì. Io dicevo io non ce la faccio, poi venerdì sabato giocavi, domenica giocavi.
E invece cosa mi dici di Ancelotti e di Capello?
Beh, Ancelotti l'ho avuto nell'ultima parte della mia vita, è stata probabilmente quella più bella, perché poi quando hai 30 anni in su gestisci anche le tue emozioni in maniera diversa, e quindi godi anche, no, dei momenti di tensione. Almeno io questo è successo.
Ah, sì? Sì, cioè sei arrivato a godere dei momenti di tensione? Ma tipo, fammi un esempio.
Tipo la cosa che più mi manca, anche, non mi manca tanto del calcio, però la cosa che mi manca è quel misto di eccitazione e paura che c'è quando si arriva allo stadio nelle grandi partite. Ecco, dopo i 30 anni tu vivi per quello. Prima dici cazzo,
mi sto cagando sotto, invece dopo ti viene proprio sentire l'odore del sangue.
Spero di riprovarla questa cosa. Quella è una cosa che sinceramente credo che poche altre professioni abbiano. Quindi bellissimo, devo dire, sono stati anni anche, sai, vivi anche tutto dopo i 30 anni in maniera più logica e tranquilla.
Certo.
E abbiamo vinto anche, tra l'altro, perché sai, comunque se non vinci, bellissimo.
Sì, si dice, sì, certo, ovvio.
Mentre con Capello era tra i due. Capello, che ho avuto tra l'altro nella primavera del Milan quando ero ragazzo, Capello quando mi ha preso mi ha detto tu lo sai che sei il migliore al mondo? E sai, ha detto partiamo da un punto molto alto. Però in quel momento lì ho detto adesso mi prendo la responsabilità da migliore del mondo.
Certo.
No? E mi ha fatto crescere tanto come mentalità e come visione generale di quello che potevo fare, no, nella mia carriera.
E senti, quanti anni avevi quando giocavi contro, cioè quanti anni aveva Maradona? Tu ne avevi 17,
allora, Maradona abbiamo
18.
Fatto sì, dall'86 al 90 abbiamo giocato contro, nell'86 o 18.
E lui,
sì,
no, quanti anni aveva Maradona?
Maradona del 60 era, quindi
fai i tuoi calcoli, sono una pippa.
Maradona del 60, quindi nel 90 aveva 30 anni.
30
sì,
anni,
sì.
30 anni.
Poi che... dopo è andato a giocare in Spagna. Dopo,
che ricordi hai di Maradona?
Ma super, perché a parte che di tutti i giocatori che ho incontrato in 25 anni, lui e Ronaldo, il brasiliano, sono in assoluto i più forti che abbia mai incontrato, perché veloci, imprevedibili, forti, geniali.
Cioè i più difficili da contrastare.
Assolutamente, assolutamente. E Diego in campo...
Posso dire, scusami, sì, più di, cioè, Ronaldo è il fenomeno, più di un Messi o di un Cristiano Ronaldo?
Io non ho giocato contro Messi.
Ah no, scusa, questa tagliamola, raga.
No, ma non ho giocato non perché non abbiamo giocato contro, ma quando lui ha fatto la sua prima partita a Milano io ero infortunato, quindi non ho giocato quella partita lì, grazie a Dio. Perché io ero verso lui era proprio all'inizio. Ma sì, Cristiano Ronaldo era un grande bomber, ma è un grande bomber, diciamo, ma come dire, ha meno magia, no, degli altri due. io ero molto forte fisicamente, molto veloce, ma loro erano più veloci, più forti di me. Questa cosa non mi riusciva ad andare giù, ma alla fine l'ho dovuto accettare. L'ho dovuto accettare. E Diego, prima delle partite, tra l'altro, è sempre molto simpatico, sorridente, ti faceva ridere. Quindi...
cioè, prima di una partita contro, veniva sempre, lì, scherzava.
Sì. Guarda, ti racconto una cosa: quando c'è stata l'hanno nominato per la Hall of Fame per giocatori che hanno giocato in Italia, eravamo assieme al Palazzo del 500 a Firenze e hanno fatto vedere delle immagini di quando abbiamo giocato contro. Tra l'altro, eravamo vicini, seduti vicini. Quelle immagini gli ho dato delle botte, perché negli anni 80 era diverso il calcio.
Era più fisico.
E io mi sono vergognato, gli ho detto: Diego, scusami, non mi ricordavo se questa cosa qua.
Di averti menato.
Ti giuro, scusami. Mi fa: no, no, Paolo, non c'è problema, non c'è problema. Però, però era un calciatore sinceramente straordinario, veramente. Baciato proprio da qualcosa di diverso.
Incredibile. Ok, faccio un salto in avanti di tanti anni, ma voglio affrontare questa cosa con te, che è Italia-Corea. Mm. È il tuo ultimo mondiale?
Il mio ultimo mondiale è la mia ultima partita con la nazionale.
È la tua ultima, cioè quella di Byron Moreno è stata la tua ultima partita?
Madonna, ho chiuso in bellezza.
Madonna. Italia-Corea, Byron Moreno. Cioè, ma raga, ma quando vi siete resi conto che c'era qualcosa che non andava in quella partita?
Allora, prima che iniziasse, perché...
addirittura prima?
Io sì, perché ero capitano e in genere, allora nel 2002 non c'era ancora lo scambio di stretta di mano tra le due squadre, quindi lo facevano i due capitani con la terna arbitrale. Ma Damiano Tommasi giocava e lui aveva l'abitudine di andare dal capitano
comunque a stringere la mano.
E all'arbitro e ai segnalini. E l'arbitro l'ha praticamente mandato via.
Si è rifiutato.
Si è rifiutato di dargli la mano prima della gara. Ho detto: oh, che succede?
C'è qualcosa che non va.
Poi anche noi abbiamo sbagliato gol, abbiamo sbagliato magari la partita.
Vabbè, raga,
però...
io sai che mi ricordo ancora, io andavo alle medie, l'ho vista al palazzetto, al centro sportivo della mia scuola. Non ero un esperto di calcio, ma era lampante, cioè che era impossibile da vincere.
Sì, e poi era anche l'atteggiamento che faceva tanto.
Psicologicamente era snervante, perché c'è presente, ammoniva chiunque, ogni gol, quanti gol annullati erano.
Tra l'altro, non mi ricordo, però tra l'altro anche l'ambiente, se giocando in Corea, contrario, non ci volevano far entrare allo stadio perché qualcuno mancava il pass di giocatori, abbiamo fatto la rissa per entrare nel nostro spogliatoio. Sì.
Ma che dici? Sì, ma sì, che ambiente terribile. Sì. Ma e quando è finita? Ma c'è usanza, cioè, in una partita del genere, andare dall'arbitro almeno a dargli un vaffanculo, cioè a regalargli un vaffanculo?
Sì, però poi è tutto comunque a tuo discapito, perché comunque la partita è finita, devi riuscire a essere freddo abbastanza. Quindi c'era tanta amarezza, quello chiaro. Poi era la mia ultima partita, non solo, però ti devo anche aggiungere una cosa: nel 2006, dopo 4 anni, Lippi mi chiese di andare al mondiale. E io ho detto di no, perché comunque iniziavo ad avere parecchi dolori alle ginocchia, perché ho avuto tanti problemi alle cartilagini, quindi non me la sentivo sinceramente di tornare, perché ho detto di no a Trapattoni, che era l'allora allenatore della nazionale. Quindi ho detto: per l'Europeo 2004 vieni, ho detto no, mister, non posso, non voglio tornare. E non potevo dir di sì comunque a Lippi. Certo. Mi sembrava logico comunque tenere questa posizione, anche perché stavo soffrendo abbastanza. Però diciamo che l'unico mondiale dove non sono andato, ho giocato 4.
Scusami, adesso sincero, quando tu sei a casa nel 2006, vedi la nazionale vincere, tiro del culo.
Ma mi dispiace non aver vinto.
Ti dispiace non essere stato lì.
Ma sai, sono arrivato in finale nel 94, hai perso i gol. Certo che tra vincere e perdere c'è grandissima differenza, ma dopo 4 mondiali giocati, 3 europei, tutto quello che ho vinto col club, sinceramente... l'invidia non esiste, non c'è niente da fare.
O perlomeno per star bene con te stesso non dovrebbe esistere, ecco.
Non esiste, almeno per me non esisteva, anche perché quello era un gruppo diverso, perché c'è stata comunque un cambio generazione nel 2002. Certo, qualcuno era rimasto, ma poi era bello, ho goduto, ero a Miami, ho visto la partita con la mia famiglia, ho goduto, sono andato a festeggiare con la macchina, sai?
Bello, bello.
Bellissimo.
Senti, cioè tu sei il simbolo del Milan e appunto come dicevi hai vinto tutto. Mi sono visto un paio di interviste dove però tu fai sempre l'elenco di quello che hai perso prima di celebrare le tue vittorie, no? Quindi c'è una frase di Michael Jordan famosa che dice: nella mia vita ho sbagliato più di 9.000 tiri liberi, ho perso quasi 300 partite, 26 volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo, io l'ho sbagliato, ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. È un po' anche la tua filosofia?
È un po' così, perché se sei vincente hai perso comunque tanto. Pensa a Federer, a Nadal, a tutti questi grandissimi campioni. Ed è così, ma il discorso di uno dei giocatori più perdenti della storia è venuto fuori ai margini di un altro discorso che diceva quanto fa male perdere o non sei abituato a perdere. Dico no, io ho perso 3 finali di Champions League, una finale del Mondiale, una finale europeo.
Giocato con Byron Moreno? Cioè.
No, ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre, in grandi nazionali, e quindi ho avuto la fortuna di rifarmi, quello sì. Perché se ti capita, a volte ti capita una volta sola, quando tu giochi la tua prima finale di Champions League o vinci il tuo primo scudetto dici questo quando mai capiterà. Io ho pensato così, grazie a Dio il Milan e comunque l'Italia avevano due squadre molto competitive, quindi mi hanno dato la possibilità di giocare sempre per qualcosa di importante.
Certo, per quanto riguarda il fatto che tu sei il simbolo del Milan, sei uno dei pochi giocatori bandiera, io li definisco, non so se è una terminologia che si usa nel calcio,
sì,
cioè
si usa, sì.
Un giocatore che è sempre rimasto fedele alla sua bandiera, che è una filosofia che attualmente si è un po' persa, secondo me, e del giocatore che non tradisce mai i colori della sua maglia, cioè cosa ne pensi?
Penso che adesso sia molto difficile, era molto più facile prima. Prima quasi non esisteva un certo tipo di mercato per i giocatori italiani. Nessuno andava all'estero a giocare prima dei ragazzi che sono andati a giocare in Inghilterra, tra questi proprio Mancini, Vialli. Quindi era più facile rimanere all'interno del proprio paese e quindi all'interno della propria squadra. Devo dire anche una cosa. Una cosa importante credo che sia essere ambizioso. Se tu sei ambizioso e trovi tutto quello che hai bisogno per arrivare al tuo traguardo nella tua squadra, nella squadra dove sei nato, è facile. Ma se io fossi nato magari in un'altra squadra che non aveva i miei stessi obiettivi, allora lì la carriera è una.
Certo.
Lì è una scelta.
Sì. No, poi arrivano anche magari delle richieste che economicamente ti possono far gola, e lì sai cosa fai.
Io ho trovato tutto nel momento giusto, sai. Comunque certo. Ho avuto fortuna. E nella mia città. E anche per quello probabilmente questa mia stabilità è dovuta, come dicevo prima, al fatto di non aver mai lasciato casa. Quindi ho avuto sempre vicino delle persone che mi hanno aiutato nei momenti difficili.
Nonostante ciò però, dimmi se sbaglio, nei periodi di più forte crisi della squadra, del Milan, tu hai sempre ricevuto tante offerte di trasferimento, dimmi se sono vere, Manchester, Real Madrid e Arsenal. Arsenal avevo dei dubbi, è vero?
No, è vero, sì, niente di scritto e concreto. Chelsea? Proprio attraverso Luca Vialli, sì.
Ma c'è mai stato un momento dove anche solo per un secondo a casa ci hai pensato? Ci hai detto, ma hai preso in considerazione l'ipotesi?
Perché questo succedesse sarei dovuto essere io molto convinto di fare questo passo e il club convinto di mandarmi via. Questa cosa non è mai successa.
Quindi non ti è mai proprio balenato nella mente?
No, ma sai, sono stati 2 anni duri. Le due inglesi, 96-97, 2 anni duri, molto duri. Noi siamo arrivati 10-11 in classifica. Contestazioni personali dopo aver vinto tutto. Insomma,
non facile.
Vicine ai 30 anni dici...
Che
cazzo me lo fa fare di prendere tutto? Sai, comunque io... mi sento una persona molto responsabile, quindi mi sentivo responsabile della situazione. Sai, però quando dall'altra parte vedi che il club dice momento, calma, noi ti vogliamo qua, allora sai, quel piccolo pensiero ti va via.
Cioè vedi che c'è un progetto che...
E poi ritornare a vincere dopo aver vinto, dopo avere, diciamo, subito è il massimo.
È una goduria. E, ti faccio una domanda del cavolo, però proprio riguardo al fatto che magari adesso i giocatori bandiera vengono meno, secondo me anche poi per delle scelte anche meramente economiche, no? Cioè il fatto da venire da una situazione pregressa di comunque di una stabilità economica, no? Credi che abbia aiutato questo tuo fatto di rimanere sempre fedele alla bandiera, o non ha influito niente?
No, non ha influito. Io, minimamente. A me non è mai mancato niente, ma non vivevo nell'oro, però sinceramente ho fatto la vita che facevano i miei compagni di classe, non con i miei compagni di squadra, di classe. Il calcio è molto democratico in questo, nel senso che l'importanza di giocare in uno sport di squadra insegna ai ragazzi, l'ho visto con i miei figli, che conta quello che dai, non conta da dove vieni. E quindi tu già, io ho 10 anni, loro a 6 e 8 anni, quando hanno iniziato, hai orari, hai degli obiettivi, devi fare fatica, devi migliorare, condividi lo spogliatoio con persone di ceti diversi, di provenienza diversa, quindi è un insegnamento continuo. Certo. Al di là poi dopo del risultato, che anche comunque avere un obiettivo nella vita è anche qualcosa di molto importante, quindi è un insegnamento per me fondamentale. Non giudico, adesso io ho a che fare anche con trattative quando dobbiamo prendere un giocatore rispetto a un altro, sinceramente non giudico chi ha sofferto magari, o la famiglia ha sofferto, no? Periodi di crisi e va verso magari non la squadra migliore, ma la squadra che ti dà più.
La scelta economica migliore.
Sinceramente.
Sì, anch'io non ci vedo niente di male.
Niente di male assolutamente, anche perché non veniamo tutti, no? Dallo stesso posto, quindi certo. è anche logico. E le aspettative, soprattutto della famiglia, per i calciatori moderni sono tantissime. E i ragazzi veramente si fanno carico, ragazzi di 16, 17, 18 anni si fanno carico
di tutte le problematiche della famiglia.
Ma tutta la famiglia vuol dire decine di persone.
Però è anche pesante.
È pesantissimo. Cioè, mamma mia. È pesantissimo.
È anche un po' sbagliato, quindi, mi viene da dire, cioè proiettare, sì, i problemi economici di un'intera famiglia su un bambino.
Perché vedi l'obiettivo a breve termine, non vedi quello a lungo.
Certo.
Quindi è una visione, secondo me, incompleta. Mm-hmm. Però sai... Ho detto, non giudico perché
Se è l'unica speranza di una famiglia, in qualche modo non è giusto, non è corretto, ma è comprensibile in qualche modo. Qua arriviamo a una domanda succulenta che secondo me tu non hai mai risposto, cioè non hai mai raccontato cosa è successo. Io mi sono guardato un sacco di partite tue, non sei mai andato in escandescenze?
No, non è vero.
Poche volte. Okay. Poche volte. Ma ce n'è una in particolare che non hai mai raccontato cosa è successo. Milan, Juve, vediamo se mi dici l'anno.
Trofeo Berlusconi.
2008-2009?
Ah no, quella no, perché c'è una peggio di Milan.
Ah, c'era una peggio? Sì, beh, io mi sono segnato Milan, Juve 2008-2009, ultima stagione. Chiellini.
Forse non era l'ultima, sì. Se 2008-2009, sì, però. Sì.
Mi dicono dalla regia, mi dicono così. Sicuro. C'ho proprio una fonte sicura. Calcio d'angolo per il Milan, Maldini prende per il collo Chiellini. Cosa è successo?
È successo che mi ha dato una gomitata, io mi sono rotto, ho operato il naso 3 volte, sinceramente non avevo voglia di fare la quarta. E allora...
Sei incazzato?
Sì, poi è arrivato Buffoni, fa Paolo, calma, ho visto Gigi, mi ha fatto anche ridere. Però capita, ma sì, voi vedete... Quella in partita, in allenamento è peggio.
Ah, è peggio che in partita?
In allenamento è peggio, sì.
Perché?
Perché sei più sensibile, sei meno concentrato, cioè nel senso meno concentrato sull'obiettivo della partita. Quindi in allenamento, anche con compagni con i quali sei rimasto anche anni, no? Giocare insieme, perdi la testa facilmente, sì.
Però a te è capitato pochissimo. Ce n'è stato un'altra, hai detto, Trofeo Berlusconi.
Trofeo Berlusconi contro Gigi Casiraghi, sì. Mio compagno nazionale, gli ho dato una testata.
Gli hai dato una testata?
Una roba, guarda, una vergogna.
Beh, era la tua prima e unica testata che hai dato.
Non solo, senti questa è veramente... Trofeo Berlusconi, faccio gol, tra l'altro.
Ok.
Faccio gol. i tifosi devono votare il miglior giocatore della partita. Io, da espulso, vinco il miglior giocatore della partita. Rifiuto il premio perché mi vergogno, okay. Perché è giusto, sinceramente. Rifiuto il premio e Gigi Casira si deve sposare il giorno dopo con l'occhio nero. E quando l'ho visto con la moglie, ho detto, scusami, ancora, una vergogna.
Non ti ha invitato al matrimonio?
No, vergogna totale. Però si cresce, vedi, si cresce.
Beh, ci stava, ma ci stava. Cioè. Domanda un po', vabbè, divertente. Tu fondi con Vieri Sweet Years. Cioè, per chi ha vissuto la mia epoca, è un po' un brand iconico. Com'è nata e com'è andata a finire? Perché poi a un certo punto...
Esiste ancora, però.
Ah, esiste ancora?
Sì.
Cioè, com'è nata?
È nata... è nata per caso.
Cioè, un brand... Tra l'altro, voi sfruttaste una cosa che oggi non si può più fare, cioè quella di spubblicare, cioè una roba geniale.
Da allora non si può più fare.
Da allora? Davvero?
Sì. È anche giusto.
Ma ci stava, cioè, voi avete sfruttato l'idea di marketing geniale, cioè voi segnavate, tiravate su una maglietta e c'avevate...
Lui segnava, io finivo la partita.
Vabbè, comunque, ti ha dato lievi, comunque lo sfruttavate comunque un...
Sì, diciamo che, ti ricordi Guru?
Certo, Matteo Cambi,
diciamo che attraverso i calciatori aveva fatto grande, anche attraverso i calciatori aveva fatto grande questo marchio. E abbiamo detto, ma perché non facciamo qualcosa di nostro? E allora ci siamo trovati a casa mia a cercare un nome e a cercare una grafica carina. E siamo stati giorni, abbiamo fatto incontri su incontri, poi è venuto fuori uno che ha fatto questo cuore, ho detto, wow. Non male, bello. E poi il nome, mettiamo un nome inglese, ho detto va bene così. E poi è partita così. È stato molto divertente, devo dire. Molto divertente. Sì. È nata così, veramente era diventato un fenomeno incredibile.
E poi era diventato veramente un brand.
Sì.
E poi l'avete
lasciata. Piano piano, sai, anche quell'idea di marketing è un pochino cambiata. Poi dopo il mercato è cambiato. Poi avevamo ognuno la nostra vita.
Avete mollata. Sì. E quindi adesso esiste?
Esiste ancora.
L'avete venduta?
No, siamo ancora comunque soci, anche se poi sinceramente non... Sì.
Siete soci e escono delle collezioni?
Sì, ancora.
Ma le gestite?
Ormai no. Sono ormai, credo, 20 anni.
Sì, saranno 20 anni.
20 anni, sì.
Cioè andavo, sì,
credo. 20 anni.
Sì. E invece ti volevo chiedere se secondo te, ma un po' mi hai risposto prima, è più importante l'ossessione o il talento nello sport?
Il talento aiuta. Però ormai sono tutti... Parliamo di calcio. Sono ormai tutti preparati fisicamente, sono tutti preparati tatticamente. E quindi la disciplina e l'ossessione...
Può fare la differenza.
Fa la differenza.
Fa proprio la differenza.
Fa la differenza, sì. Perché ti ho detto, veramente ho visto calciatori che hanno abbassato di un 10% il loro livello generale di attenzione, di forza fisica, magari a causa di un infortunio, di mentalità, e son cambiati completamente. Da essere un top scorer diventavano giocatori che non segnavano mai, e questo è molto...
Ti cambia una carriera,
sì.
Prima parlavi dei tuoi figli, e uno dei tuoi due figli in questo momento è in prestito dal Milan allo Spezia,
sì.
E sembra essere anche lui un grande talento.
Sì.
Credi che la storia si possa ripetere?
Beh, già quello che ha fatto è tanto, perché comunque ha giocato nel Milan, ha vinto lo scudetto.
Tuo figlio Daniel, non so se l'ho detto. Sì.
Io ho due figli, ho Christian che è del 96 e Daniel che è del 2001. Christian ha fatto anche lui la sua carriera nelle giovani del Milan. Poverino, si è rotto due volte il crociato in 3 anni. E questo comunque lo ha penalizzato parecchio. Adesso gioca in Serie C nell'Ecco. Daniel è rimasto nel Milan, è esordito nel Milan, e poi quest'anno è andato a fare la sua prima esperienza fuori allo Spezia. Daniel è l'unico, mio papà era difensore, Christian è difensore, io difensore, Daniel è l'unico attaccante, quindi già è particolare. Questo secondo me lo ha aiutato anche a non avere tanta pressione, perché se tu giochi
nello stesso ruolo,
io lo so, è dura,
è dura. Certo.
E quindi Daniel è quello un pochino più artistico, no? della famiglia. Quindi è bello quello che sta facendo, difficile. È un ragazzo che non è precoce, io ero precoce. Lui è un po' tardivo in tutto, nella crescita anche generale, anche fisica, e quindi secondo me questa stagione in prestito e poi vediamo la prossima, saranno fondamentali per la sua, poi per la sua riuscita, per la sua carriera,
per il suo futuro.
Sì.
Però c'è da dire che tuo papà ha segnato con la maglietta del Milan, tu hai segnato con la maglietta del Milan, anche Daniel ha segnato con la, sì, maglietta del Milan. Sono tre generazioni di Maldini che hanno segnato con la maglietta del Milan. Che effetto fa? Cioè, è una dinastia.
Ma lo dico sempre che la mia storia è difficile da capire, la mia storia, la storia della mia famiglia, da capire, da raccontare. Non esiste niente di simile, sinceramente. E questo ci rende orgogliosi, oltre che super milanisti.
Sei il calciatore più anziano ad aver segnato in una finale di Champions.
Anziano è brutto.
Vabbè, dai, è vero, vabbè, dai, è brutto. Sì. Come si può dire in maniera bella?
È giusto, anziano.
Sei il giocatore più esperto. Sei il giocatore più, dai, come si dice, più anziano ad aver segnato in una finale di Champions in una partita ad Istanbul contro il Liverpool, finita con una sconfitta clamorosa. Cos'è successo dopo il primo tempo di quella partita lì? Come è potuto capitare?
Ho due record. Ho giocatore più anziano, come ben detto.
Vabbè, dai, adesso per non me la far pesare.
No. E anche ho il gol più veloce della finale, perché dopo 40 secondi ho fatto gol.
Dopo 40 secondi?
Sì. E lì ho capito che la partita era strana, perché ho fatto gol io in finale. Ho detto, aspetta, che partita è? Dominata per 110 minuti, hanno giocato bene loro per 10 minuti, siamo riusciti a perdere.
Ma è cambiato qualcosa durante il primo tempo?
C'è stato un sacco di, come dire, speculazioni su quello che è successo all'interno dello spogliatoio, ma invece siamo entrati tutti urlando, perché eravamo tutti finale Champions League, nervosissimi. E il mister ha urlato lui, dicendo tutti zitti per 5 minuti.
Chi era il mister?
Ancelotti. E quindi siamo calmati, quindi hanno detto che festeggiavamo. Sinceramente, quando io ti parlo di disciplina, ti parlo anche di queste cose, di comportamenti. Io da capitano mai avrei permesso una cosa del genere, ma mai i miei compagni avrebbero fatto una cosa del genere.
Certo.
Quindi sono cose totalmente troppo lontane dalla realtà.
Speculazioni totali.
È quasi stupido, no, doverle commentare. Però va bene. Sai, il bello e il brutto del calcio, ma anche lì, no? Il calcio è fantastico, perché
puoi ribaltare una partita dove stai perdendo 3-0.
Esattamente. E in più l'allenatore fa un cambio per cercare di non prenderne altri, il loro allenatore, quindi un cambio difensivo,
certo.
E poi fai 3 gol in 6 minuti e dici, ma aspetta, che succede? Ma è bello anche perché poi dopo 2 anni rincontriamo ancora il Liverpool e poi riusciamo a vincere la Champions League,
sì,
in una partita tra l'altro giocata meglio da loro.
Domanda magari da ignorante, no? Mi par di capire che adesso in qualche modo ci siano delle squadre un po' sotto steroidi, no? Rispetto a delle squadrone con dentro dei giocatori pazzeschi, poi magari non vincono, ecco, proprio perché magari non hanno la storia. Ma secondo te si andrà sempre più in questa direzione, dove poche squadre avranno potere economico di imporsi in qualche modo e tutto sarà nelle mani di pochi?
In questo momento il gap è enorme. Enorme. Ci sono anche degli strumenti finanziari messi in atto dall'UEFA che dovrebbero permettere altre squadre di recuperare, ma purtroppo è difficilissimo recuperare questo gap, perché il Milan, che è stata una grandissima squadra fino al 2007, poi ha fatto fatica a mantenere quei ritmi di ricavi delle altre delle squadre, come hai detto, di Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester City e Manchester United. Sinceramente lì fai la differenza. Noi adesso sul mercato noi battagliamo perdendo dal punto di vista economico con squadre che arrivano 18esime e 20esime nella Serie A inglese, quindi il potere economico di queste squadre è superiore al nostro. Però abbiamo tradizione, abbiamo idee e abbiamo un grande club.
Prima mi parlavi di Berlusconi. Tu sei anche il simbolo dell'era Berlusconi in qualche modo, del Milan di Berlusconi.
Ok, del Milan di Berlusconi, sì.
Tu l'avrai, quindi avevi detto, ti ha regalato l'orologio, c'è un rapporto umano, sì, col Silvione, sì, nazionale. Sì. Tu sei mai riuscito, cioè mi chiedevo se sei mai riuscito a scindere l'uomo, la persona, il Silvio, il Silvione persona, dall'uomo politico in qualche modo.
Beh, all'inizio non era un politico.
Sì.
Noi l'abbiamo avuto come presidente nell'86.
Sì, 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 sì.
E ci ha raccontato il primo giorno che è venuto a Milanello un progetto che ci ha fatto sognare a tutti. Mi ricorderemo nella stanza dove noi pranzavamo, e ci ha raccontato questo progetto. Anche allora Berlusconi era conosciuto ma non conosciutissimo, quindi
si stava esatto, per farsi notare, diciamo.
Qualche dubbio, diciamo.
Ah sì, avevate dubbi?
Sì, ma è normale, perché noi comunque eravamo comunque un grande club, ma viaggiavamo, allora avevamo una proprietà che aveva avuto problemi economici, quindi facevano fatica a pagare gli stipendi. Non so, da quella realtà comunque arrivavamo terzi, quarti in classifica, a pensare di essere nel giro di pochi anni la migliore squadra al mondo, dici aspetta, speriamo,
certo,
ma non sarà
ce
così.
Ne passa.
E invece lui ha iniziato a organizzare non solamente la campagna acquisti, ma tutto il club con un'azienda che doveva funzionare, ma veramente tutto. Lui andava veramente a vedere anche i giardini di Mianello come erano fatti. Lui è pazzesco, era una roba, si
preparava,
metodico, veramente, e ha dato questo tipo di organizzazione e di visione
anche comunicativa. Poi io ricordo questa flexata di lui che arriva in elicottero,
sempre,
un po' da rapper, questo arrivo in elicottero.
Sì. E poi si preparava in tutto. Lui era capace di chiedere al giocatore francese appena arrivato come stesse sua moglie, che aveva appena partorito, sapendo il nome del bambino e il nome della moglie. Quindi
fa un po' paura, cioè ti dici
no,
cazzo.
Lo so, però fa un po' paura.
No, però dici, è attento ai dettagli.
E prima che diventasse primo ministro, noi nel 94 eravamo una grande squadra. Lui all'inizio della stagione ci disse: abbiamo tre obiettivi. Ho detto ok. Quali sono? Dobbiamo vincere il campionato.
Ok.
Dobbiamo vincere la Champions League.
Ok.
Abbiamo perso la finale e io devo diventare primo ministro.
E voi dovevate dire: che cazzo c'entriamo col terzo?
E ha detto: perché se noi vinciamo la Champions League, io ho più possibilità di diventare primo ministro.
Ma dai.
E com'è andata? Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Champions League e è diventato primo ministro. Sì.
Cazzo, tutta colpa vostra. Quindi.
Siamo responsabili.
No, dai, a parte gli scherzi, avrai un rapporto con Silvio?
Sì, io tra l'altro ero amico di Pier Silvio, quindi abbiamo più, la stessa età, lui un anno in meno, più di meno, se non mi ricordo. E quindi uscivamo anche un pochino assieme, quindi mi capitava anche di andare a Arcore con Pier Silvio a giocare a calcio, andavano sui cavalli le fidanzate, le mogli, e quindi sì, lui mi vedeva, mi salutava, sì, c'era un rapporto.
E c'è mai, non lo so, io mi cerco sempre di fare questa roba, sono purtroppo mitomane, ma cioè, ti è mai capitato di avere un confronto politico con Silvio? Cioè, tipo di dirgli che cazzo stai facendo?
No,
sono d'accordo con te?
Magari sul calcio avevo più argomenti.
Sul calcio?
Sì.
Ok.
Però politico, sinceramente, no, perché no. In genere poi eravamo sempre in ambienti molto legati, no, al nostro, quindi al calcio. Quindi. Però sulla vita in generale devo dire che lui è sempre stato molto attento. L'ho visto, sono stato a pranzo a casa sua con Galliani, io, lui e Galliani, tipo un anno e mezzo fa, o un anno fa, e lui ti chiede come sta la famiglia, come stai economicamente, come sta, sai, ci tiene a te, no?
Certo.
E quindi quando gli dici che va tutto bene, lo vedi che è sereno. E questa è una cosa, sinceramente, che va al di là poi, no? Di averti avuto come giocatore,
certo.
O io di aver avuto il primo ministro come presidente,
certo.
Quindi la vita per lui comunque ha comunque un'importanza fondamentale.
Bene, bene. Senti, passo da palo in frasca. Leao.
Sì.
Secondo te può diventare un top player? Ha tutte le carte in regola?
Pensavo mi chiedessi un top rapper.
Un top rapper, no? Perché fa anche, deve anche rappare, no? Deve fare un disco, tipo.
Sì, ha già fatto un disco. Una volta mi ha detto: Paolo, posso far uscire il disco venerdì? Giocavamo sabato. Ho detto: scusa? E poi mi ha spiegato: no, perché nel mondo discografico i dischi escono venerdì sera.
Escono di venerdì, sì, è vero, è vero. È vero,
io ho detto,
il venerdì
allora
sera.
Devi fare due gol domani.
Quindi è già uscito il disco di Leao?
No, ma era già l'anno scorso.
Ah, l'anno scorso, sì, quindi deve uscire quello nuovo.
Sì. Leao è un talento pazzesco.
Quanti anni ha, scusate
l'ignoranza? È un 99, quindi farà 24 quest'anno. Ha fatto 24. È un talento, quindi. E poi io sono un esteta, mio papà era un esteta, e quindi io sono un esteta. Sono diventato esteta grazie a mio papà, non a causa, grazie a mio papà. E Leao è bello da vedere, è sinuoso, è qualcosa di unico. quindi...
Cioè ha le carte all'egora per diventare un top.
Sì, quello che l'abbiamo... Lui arrivava dalla panchina del Lille, quello che gli abbiamo insegnato, che non, io gli dicevo sempre, tu stai giocando per il tuo Instagram, perché metti dei video bellissimi, con dribbling, poi 2 gol a stagione, 3 gol a stagione, 3 assist, non va bene, i numeri devono essere diversi.
Quindi l'avete aiutato a cambiare mentalità.
E quindi è che uno così talentuoso, per il discorso che facevamo prima, perché ha bisogno di lavorare come gli altri? Invece è il contrario.
È proprio perché ha talento che deve lavorare è più così. Degli altri.
È così.
Eh sì. Domanda un po' del cavolo, te la faccio, poi se vuoi la togliamo. Ma vi siete chiariti con Spalletti?
No, non ci siamo chiariti, ma non,
non c'è bisogno. Non c'è. Mi sembra, sì, infatti, parlando con te mi sono reso conto che questa è una domanda abbastanza superflua. Mi sembra che te ne sbatti abbastanza le palle tu.
Sì,
cioè, non te ne frega.
La cosa bella della maturità è proprio questa. Quindi
anche perché poi quello che tu gli hai detto è tipo... parafraso, cioè non mi rompo i coglioni, avete vinto il campionato.
Non gli ho detto quello.
No, l'avevo parafrasato io, non ho detto che...
è venuto fuori quella frase che non ho mai detto, è vero che avevano vinto il campionato, ma non gliel'ho detto. Cioè io volevo che la squadra doveva giocare il secondo tempo, che la squadra non stesse lì a guardare me e lui che litigasse, io non voglio far casino, non voglio essere rumoroso, a me non piace essere rumoroso, a me piace essere tranquillo. Parlare come devo parlare, in quel momento i protagonisti erano altri, non mi interessava fare quel cinema.
Certo, certo. Stadio di San Siro, secondo te ha senso ristrutturare il buon Giuseppe Meazza, si chiama? Mm-hmm. Il buon Giuseppe Meazza o fare stadio nuovo?
Dipende. Se vogliamo vivere di ricordi, stiamo a Giuseppe Meazza.
Ma la storia, come dicevi tu?
Ma la storia la fanno i calciatori. Alla fine quello è uno stadio che ha, non so, 80 anni, rifatto più volte, non è neanche più lo stesso. Se tu vedi quando inizia a giocare e lo stadio adesso, sono due stadi completamente diversi. E quindi chi è che ha fatto la storia? Ha fatto gli allenatori e gli allenatori che hanno giocato. Certo che, essendo comunque uno stadio imponente, allora quando ho iniziato a giocare aveva una capacità, una capienza di 82.000 persone, fantastico. Ma poi dopo dove andiamo? A vivere ancora di ricordi, sì, però... Oppure andiamo a fare con uno stadio moderno, altrettanto bello, a fare più ricavi e siamo sempre lì.
Beh, certo, cioè a mantenere sana l'azienda.
Capire, e la cosa che mi dà più fastidio è che Milano questa cosa l'ha capita prima di altre città in Italia. E in questo momento vivere di ricordi in una zona che sta vivendo anche un po' un degrado, sinceramente, è non cogliere un'opportunità. Non solamente per le squadre, ma anche per la zona stessa.
Come dicevo prima nella presentazione, sei considerato il difensore più completo nella storia del calcio. Ti rode il culo non aver mai vinto il pallone d'oro e essere arrivato più volte secondo?
No.
Un pochino, dai!
No.
Niente.
Ma siamo sempre lì. Cos'è che mi rode magari più il culo, tra virgolette, non aver vinto il mondiale, perché... Okay. Quello sì, perché qual è l'obiettivo, no? Vincere di uno sport di squadra, vincere premi individuali o vincere un premio con la tua squadra, magari con la tua nazionale, quindi con la tua nazione. Guarda, una volta che tu giochi il mondiale con quella maglia azzurra, con lo stemma tricolore, e allora io ho giocato al mondiale in Italia, tu senti un paese dietro di te. E quella è una sensazione che sinceramente è indescrivibile. Quindi sì, riuscire a portare la Coppa in Italia sarebbe stato veramente il mio sogno. E... premio individuale, no,
mi piace questa filosofia. Le ultime due domande, raga, poi lo libero, le ultime due, una è una chicca, una è una domanda semplice: che rapporto hai con l'Inter?
In che senso?
Beh, cavoli, hai giocato nel Milan, è diciamo l'antagonista della tua città. Si è creato un rapporto che può essere di reciproco rispetto?
Sì, ma questo non è solamente una cosa mia, io credo che sia proprio un rapporto che hanno anche le due curve, la città in generale. Quando è arrivato, mi ricordo quando è arrivato Nesta, lui giocava alla Lazio, è arrivato al Milan, E lui mi diceva: mi devi dire i ristoranti nei quali posso andare a Milano. E quelli
perché a Roma funziona così.
A Roma funziona così. Ho detto, no, 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 non hai capito.
Vuoi
vai
andare dove vuoi.
Ma no, ma davvero, ma dai, ma davvero, prova, prova. E quindi questa, sinceramente, anche dal punto di vista della qualità di vita, è una gran cosa.
È un antagonismo sano, diciamo.
Sì, assolutamente sì.
Senti, ho l'ultima domanda, poi ti lascio, che non è una domanda, dovresti sapere se lo sapevi, perché è una notizia che noi sappiamo che è certa al 100%, che fa capire quanto tu fossi predestinato sin dalla nascita.
Sentiamo.
Lo sapevi che sei nato a Milano nello stesso giorno e nello stesso ospedale, forse la Mangiagalli?
Sì.
E nello stesso giorno in cui sei nato tu è nato un bambino che si chiama, tuttora, Giuseppe Meazza.
Non sapevo. Ma è vero?
Te lo giuro. E c'è un signore che conosce il fidanzato di mia cugina, che si chiama Giuseppe Meazza, che è nato stesso giorno alla Mangiagalli.
Sì, io sono nato lì sicuramente. Questa fa parte della storia della mia famiglia.
Questo è un aneddoto che vi dovete giocare, raga.
E tra l'altro, una cosa che dico sempre, la parola Milan è dentro la parola Maldini, cioè nel senso ci sono le lettere.
Puoi fare le,
è,
sì, sì.
È pazzesco, sinceramente. Quindi non è ancora finita, bellissima.
Non è finita ed è stato fino ad ora un bellissimo viaggio, direi.
Assolutamente sì.
Bene, io ringrazio ed è stato veramente un onore avere Paolo Maldini qui a Muschio Selvaggio. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie.
Noi ci vediamo alla prossima puntata di Muschio Selvaggio. Ciao amici.
Ciao.